La storia di mia nonna, profetessa. Capitolo 9. Gli opuscoli nella borsa da viaggio. Sulla strada verso un'altra chiesa, il fratello Bates si unì alla coppia White. «Come sono contento di vederti», disse James al capitano. «Ecco, i tuoi amici ti mandano $1.50», disse il capitano porgendo i soldi, «e gli altri $2 ti manda Franto Chamberlain». «Grazie a Dio», aggiunse il capitano. Passarono la notte seguente presso una famiglia avventista. Ellen soffrì sempre di più a causa della tosse e in più da varie settimane dormiva molto male. Gli amici pregarono per lei, ricevette pure l'unzione dell'olio. Anche Ellen tentò di pregare, ma per la debolezza non ci riuscì. Disse mormorando: «Signore, ho fede in te», e poi si addormentò. Il mattino seguente e durante il viaggio, i dolori, come anche la tosse, la lasciarono. La riunione fu organizzata in un capannone, un ripostiglio per i carri. Questa volta l'incontro fu alquanto movimentato. I presenti vennero da diverse chiese e località. Gli insegnamenti che avevano ricevuto erano molto diversi. Ellen fu molto turbata quando notò che agli insegnamenti biblici aggiungevano le loro opinioni personali. Ad un certo punto, durante il culto, cadde uno strano silenzio. Si sentì mormorare: «Ellen è svenuta». Era stesa sul pavimento come se fosse morta. I pastori si riunirono attorno e pregarono per lei. Dopo un po' di tempo rinvenne, il suo viso si rasserenò e quindi cominciò a spiegare i passi biblici più difficili. Rivolgendosi al fratello B, disse: «Il Signore mi ha fatto vedere che questo modo di studiare la sua parola è giusto». All'altro invece disse: «Non è giusta la sua spiegazione. Evidentemente non ha compreso ancora bene le sacre scritture». In seguito a tale intervento, tutti quanti ringraziarono Dio per la nuova luce ricevuta. Sperimentarono la potenza dello Spirito Santo in mezzo a loro. Dovettero comunque continuare lo studio della parola, perché le visioni non sono date ai credenti per segnalare a cosa devono credere e cosa devono insegnare, ma per indirizzarli verso le scritture e in che modo studiarle. Durante altri 2 mesi, Ellen e James White visitarono molte altre chiese e parteciparono alle riunioni. Infine tornarono a Rocky Hill. Il viso della giovane mamma si rasserenò nell'abbracciare il piccolo Harry. «James, guarda, mi riconosce», disse al marito. Anche se tornati da loro figlio, continuarono incessantemente il lavoro per molte settimane. Scrissero le lettere a tutte le famiglie visitate da loro. Alcuni chiesero di ricevere il rapporto di tutte le visioni. Ogni testo doveva essere scritto a mano, poiché non esistevano le macchine per scrivere. Mentre si sedettero a tavola, James propose: «Ellen, posso fare io le copie delle visioni da te annotate?» Ad ogni modo, la quantità delle richieste superava la possibilità di accontentare tutti. Ogni giorno arrivavano le nuove lettere. Quindi James domandò: «Che cosa dobbiamo fare in una tale situazione? Possiamo accontentare solo una parte, mentre sono migliaia che hanno bisogno di sentire la verità». Dopo una preghiera, cominciarono a preparare di nuovo i bauli per la prossima partenza verso Topsham. «Harry, tesoro mio, questa volta puoi venire con noi», disse Ellen al figliolo. «Prima viaggeremo con il treno, poi invece con un grande battello. Là conoscerai il nonno e la nonna Harmon». Harry sopportava bene il viaggio. Il dondolare della nave lo divertiva molto. Non riusciva a stare fermo, o gironzolava nella cabina, o saliva sulla sedia, oppure si aggrappava sul sofà e abbracciava la mamma. In altre occasioni, durante i loro spostamenti, Harry fu lasciato dai nonni, oppure dalla famiglia Howland. Durante il soggiorno a Dorchester, Ellen disse al marito: «Devo trasmetterti qualcosa da parte del Signore. Dovresti preparare un opuscolo e distribuirlo alla gente. Non deve essere molto grande. Dopo, quando l'avranno letto, ti manderanno i soldi e così potrai stampare altre edizioni. Già dall'inizio questo lavoro avrà successo. Ho visto che quel piccolo fascio di luce diffonderà la parola in tutto il mondo. Immediatamente James discusse con gli altri fratelli il piano per questo lavoro. Si domandarono: da dove avrebbero preso i soldi per la stampa di questi opuscoli? Quel che possediamo non ci basterà nemmeno per un pezzo. Già da molto tempo discutevano di questo argomento, ma per mancanza di soldi dovettero rinunciare. A questo punto James disse: andrò a Rocky Hill e discuterò con gli agricoltori del luogo affinché ci aiutino a preparare una piccola pubblicazione. Quando Ellen volle prendere il bambino dalla famiglia Howland per portarlo insieme nel viaggio, le chiesero di lasciarlo ancora sotto le loro cure. Dissero che il piccolo stava molto bene con loro e anche loro lo amavano come fosse loro figlio. Riflettendo un attimo, James domandò:
Ellen, sei d'accordo a tale proposta? Nella situazione che ci troviamo, viaggiando da un posto ad altro, per mezzo dei treni, dei battelli o dei carri, il bambino crescerà infelice e in più sarà continuamente sottoposto alle malattie. Per un momento Ellen non sapeva prendere una decisione, ma dopo qualche istante di riflessione disse: «Hai ragione, è meglio se il bambino crescerà presso una famiglia cristiana invece di trascinarlo dappertutto e lasciarlo da sconosciuti. Non desidero che il bambino cresca troppo viziato». A questo punto il suo volto si rattristò e i suoi occhi erano già colmi di lacrime. Poi si ritirò in un angolino tranquillo, dove in preghiera presentò a Dio la sua angoscia e la sua tristezza. Come Anna affidò il suo bambino al Signore, anch'io lo posso fare, e in più potrò rivederlo ogni volta che passerò per Topsham. A Rocky Hill, James rinnovò la domanda ai contadini di programmare un piccolo opuscolo per stamparlo e venderlo, ma loro, con un grande dispiacere, gli risposero che non avevano abbastanza soldi per questo scopo. Dicevano che i soldi dei quali disponevano dovevano usarli per mandare avanti le fattorie. Allora James disse alla moglie: «Sono certo che il Signore mi darà abbastanza forze per guadagnare denaro per questo scopo», e si avviò per andare dai suoi vicini a prestare una falce. Ellen invece lo fermò e disse: «Il Signore mi ha detto che non è la sua volontà che tu lavori nei campi. Certo, prima lui ti ha dato le forze per guadagnare denaro, che era necessario per i nostri viaggi. Ora però lui ha per te un altro compito. Devi quindi scrivere e pubblicare la sua parola. Sottomettiti dunque alla sua volontà con la fede. Quando distribuirai i testi, allora i guadagni entreranno dai lettori». James partì a Middletown, non più per cercare una falce, ma per prendere contatto con un tipografo, Charles Pelton. «Sarebbe disposto a stampare 1000 pezzi della nostra pubblicazione di 8 pagine? Vorrei però segnalare che non mi è possibile pagare subito, ma se si fida, le restituirò tutto non appena i lettori mi pagheranno». «È una proposta alquanto insolita», disse il signor Pelton, «ma vedo che il suo sguardo è onesto, perciò accetto la sua comanda». Il signor Belden lasciò a disposizione di James una grande sala senza mobili, dove non molto tempo fa i cristiani si erano riuniti per gli studi biblici. In breve tempo si procurò un tavolo, lo mise sotto la finestra e cominciò a lavorare. Davanti a lui c'era una Bibbia e un dizionario ortografico. Gli articoli che scriveva avrebbero dovuto essere stampati in un giornale dal titolo «La verità per i nostri tempi», Present Truth. Poco lontano da lui era seduta Ellen intenta a scrivere le lettere. Dietro il camino che serviva a riscaldare la stanza, oppure per preparare i cibi, fu sistemato uno scaffalino dove mettevano i manuali. Di tanto in tanto, durante la notte, Ellen si alzava per controllare se le bozze non fossero troppo vicine al caminetto, perché avrebbero potuto essere danneggiate dal calore. La coppia White abitava e lavorava in quella grande stanza divisa in 2 parti con una tenda. Da una parte era situato l'ufficio, la parte restante serviva da abitazione. Dopo qualche tempo si aggiunse a loro Clarissa Bonfui. Portò con sé i mobili e altri oggetti utili e si prese cura della casa. Più tardi, dopo la nascita di Edson, si prendeva cura anche di lui. Diverse volte James dovette camminare per 12 chilometri a Middletown per portare i manoscritti. Al ritorno portava le prime bozze per la correzione. Una mattina di luglio prese in prestito un cavallo e portò a casa la prima stesura del giornale. Non era un giornale molto grande, non aveva nemmeno le immagini. A casa tutti i presenti si inginocchiarono insieme davanti alla prima edizione del giornale e pregarono chiedendo al Signore di benedire la diffusione della parola. Una volta piegato tutto, impacchettato e messo l'indirizzo, James portò il pacco alla posta. Ovunque giungesse, il giornale portò una grande gioia in mezzo agli scoraggiati avventisti. Furono incoraggiati nella fede e nel prossimo ritorno di Cristo Gesù che li porterà insieme a Lui. Ora dovevano soltanto attendere con pazienza. Molti di loro cominciarono anche a santificare il sabato, giorno di riposo. Ben presto cominciarono ad arrivare lettere con il denaro. Dopo la quarta stesura del giornale, James guadagnò sufficientemente per poter pagare tutte le edizioni. Il signor Pelton, molto contento della riuscita, consegnò a James una ricevuta di $64.50. Questa ricevuta è conservata fino ad oggi come testimonianza che il Signore mantiene le sue promesse e non solo, aiuta nel compiere questo lavoro da lui voluto. In ogni luogo dove la coppia White si recava era ben voluta e cordialmente ospitata. Tutti desideravano che loro due potessero continuare a scrivere nei loro domicili. Ma ciò doveva essere svolto nella città, presso le tipografie pubbliche. La Chiesa non era ancora in possesso della propria stamperia. Le edizioni aumentavano a ritmo sfrenato, così chiunque era disponibile aiutava nella preparazione e nella spedizione. Una volta in un solo luogo, Oswego, New York, stamparono 6 edizioni. Nel frattempo, James ricevette un piccolo pacchetto contenente l'innario degli avventisti. Anche questo libretto fu stampato immediatamente con il titolo «Inni per il coro e per i singoli del popolo di Dio, osservanti i suoi comandamenti e aventi la fede in Gesù». Il giornale «La verità per i nostri tempi» era un inizio per tutte le edizioni della Chiesa cristiana avventista del settimo giorno. Oggi questa edizione è sparsa in tutto il mondo e in molte lingue. Si stampano milioni di libri e giornali con lo scopo di far conoscere la luce e la verità.